Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Enrico Rava. Benvenuto Enrico.
Grazie, grazie.
Uno spettacolo itinerante che vi vede protagonisti in diverse tappe italiane, quello scritto da Andrea Camilleri, che vede la collaborazione di Sergio Rubini e di Enrico Rava, appunto. Un'interpretazione singolare che lega due realtà così apparentemente lontane, ma vicine dal jazz, cioè la Sicilia e New Orleans. Quando hai deciso di intraprendere questo nuovo viaggio musicale?
Beh, la genesi di questa storia nasce da una casa di produzione che voleva fare un documentario su di me, dove però, avendo visto che ne era stato fatto uno già da poco tempo, hanno pensato di trovare un'idea diversa, per cui abbiamo deciso di fare una fiction. Bisogna trovare un soggetto, io ho parlato con Camilleri, ho scoperto anche che Camilleri è un appassionatissimo di jazz e lo conosce veramente bene, e quindi la cosa è stata molto semplice. Lui ha scritto questo soggetto, però poi il film in realtà non si è fatto, perché veniva mettere in pratica questa cosa di Andrea Camilleri. Bisogna fare una produzione hollywoodiana con viaggi dappertutto, per cui non si è fatto. Però ai produttori è venuto in mente di fare un concerto, lettura di questo, tanto per utilizzare questa cosa. Ne abbiamo fatto uno a Parma, è stato molto bello, è andato molto bene. Da lì si è deciso di farne ancora qualcuno. Nel frattempo è subentrato Rubini, che è veramente straordinario. Difatti io devo dire che, da come legge Sergio questo testo, mi sono appassionato al racconto grazie a lui, perché quando l'ho letto io non ero convintissimo, poi invece sentendolo letto da lui mi sono appassionato.
La forza dell'interpretazione, potremmo dire.
Assolutamente, sì.
Sei definito un musicista incurante delle convenzioni, ti hanno dato, permettimi questo termine, questa etichetta. In che termini avviene l'incuranza delle convenzioni?
Beh, veramente in tutti i termini. Tanto per cominciare, io sono un autodidatta assoluto, quindi le convenzioni musicali non le conosco neanche, quindi già tanto per cominciare. E poi perché non mi piace essere incasellato in nessun tipo di scuola, di stile, eccetera. Quindi mi piace pensare liberamente in tutto e anche nella musica.
Durante il tuo soggiorno in America, della durata di circa 10 anni, hai avuto modo di confrontarti con diverse e con numerose realtà della scena. Cosa ricordi con particolare attenzione di quel periodo?
Ma in primo luogo, quando io sono andato a New York era il 67, e io penso che sia stato veramente l'ultimo grande momento del jazz. Che non vuol dire che poi sia finito, però io direi che oggi, pur essendo il livello medio altissimo, c'è un'assoluta mancanza di grandissimi leader, cioè nessuno può sostituire Armstrong o Big Spider, Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk, Billie Holiday e così via, Stan Getz, John Coltrane, Lenny Tristano, Bill Evans. Quindi tutti questi musicisti se ne sono andati per età, per raggiunti i limiti d'età, sono spariti dal mondo, e nessuno è riuscito a riempire quei vuoti, che è anche abbastanza normale, perché non è che le cose possono continuare, ci sono dei cicli, no? Quindi adesso noi stiamo metabolizzando questa enorme quantità di cose che sono successe, diciamo, dal 25 fino alla fine degli anni 60. Detto ciò, quando io sono arrivato nel 67 era appunto la fine degli anni 60, e c'erano i grandi che suonavano, c'era Miles che suonava nei club, io ho visto Miles, Monk, Duke Ellington, li ho visti tutti, mi è capitato di suonare con molti di loro. Quindi l'impatto è stato enorme per me, era come di colpo vivere in un desiderio, ecco. Poi chiaramente suonando con certi musicisti, per esempio io sono stato fortemente impattato da un musicista come Razor Rad, che è un musicista poco conosciuto, ma che secondo me è uno dei grandissimi del jazz moderno. perché mi ha veramente insegnato, cioè non mi ha insegnato niente, perché lui non è un maestro, però ho imparato da lui a vedere le cose a 360 gradi proprio, no? Quindi a capire l'importanza enorme della tradizione proprio dai primordi fino all'avanguardia più sfrenata, cioè, e come l'avanguardia non abbia nessun senso se non si basa sulla conoscenza della tradizione.
A proposito del tuo periodo americano, di matrice americana, chiamiamola così, c'è una frase bellissima che è riportata sulla tua scheda, cioè l'incontro con João Gilberto quando ti diceva suona solo le note necessarie, le altre lasciale. Com'era decifrabile, com'era codificabile una frase del genere, un'affermazione del genere, suona solo le note necessarie?
Beh, è esattamente così, letteralmente, come vuol dire quello. Nasce dal fatto che io ero molto amico di João, l'amicizia tra un musicista giovane è quello che secondo me è il massimo genio della musica brasiliana, quindi con una certa distanza. Comunque io andavo molto spesso a casa sua, a volte portavo la tromba, a volte suonavo un po' con lui, e lui mi diceva sempre: ma voi jazzisti, il jazz è bello, ma fate tante di quelle note, perché non fai solo le note che contano, quelle che non contano lasciale perdere. E io ci ho pensato un po' su e ho capito che è vero, difatti il jazz a volte è insopportabile perché tutti suonano più, cioè sembra quando si fanno quelle gare, per me quante persone stanno in una, quanti elefanti si riesce a mettere in una 600, no? Quante persone, 50 persone, perché in una solo uno ogni 4 misure fa 2 milioni di note totalmente inutili, fanno parte solo di una routine, di una serie di luoghi comuni. Sarebbe come noi parlassimo adesso usando molte più parole, però che non significano niente, tutti i proverbi, i luoghi comuni detti. Difatti i grandissimi, senza bisogno che lo dicesse João Gilberto, già suonavano le note necessarie. L'esempio più eclatante è Monk, per esempio, ma anche Duke Ellington. Lo stesso Armstrong nei pezzi veloci non fa 2 milioni di note, fa delle frasi molto distese. Miles è il maestro dei grandi silenzi, sono le note che contano, e c'è un editing preventivo qua, estemporaneo, cioè uno sta suonando, ecco, questa cosa qua non ne posso fare a meno, no? Perché viene spontaneo. Così come quando si parla c'è questa paura del silenzio, no? Quando due persone parlano c'è la paura di quell'attimo di silenzio, invece è molto importante perché dà modo di pensare un attimo a quello che si vuol dire dopo.
Il silenzio come espressione, allora, anche il silenzio come espressione.
Certo, difatti il silenzio è importantissimo nella musica, gli spazi... quella tromba in particolare... è uno strumento che aiuta in questo senso, perché essendo molto espressiva bastano due note suonate in un certo modo che rendono di più, cioè per ottenere lo stesso effetto con una chitarra devi suonare 50. Quindi il silenzio è importante perché solo il silenzio poi dà valore alle note che arrivano, no? Per cui la nota che arriva dopo il silenzio è qualcosa di importante, non è buttata lì tanto per fare qualcosa.
Mi racconti come ti sei avvicinato all'utilizzo di questo strumento, della tromba? Solitamente ci si avvicina al piano, il primo strumento che suona qualcuno che vuole suonare, vuole imparare a suonare, la chitarra. Quello è il primo porto di arrivo. Tu come ti sei avvicinato al suonare la tromba?
Beh, in primo luogo la chitarra è relativamente recente, comunque non appartiene alla mia infanzia. Nella mia infanzia e adolescenza la chitarra era l'ultimo degli strumenti. Semmai il piano, difatti io mi sono subito avvicinato al piano, anche perché mia mamma era pianista classica, quindi... ho imparato a suonare il piano più o meno a orecchio, così da bambino proprio. Però io già dall'età di 7-8 anni ero molto appassionato di jazz, perché ho un fratello maggiore che aveva moltissimi dischi, quindi e quelli che contano. Quindi io già a 7 anni sentivo Armstrong, Bix, che era il mio idolo, Coleman Hawkins, Gillespie, eccetera, eccetera, e mi piaceva moltissimo il New Orleans, tra l'altro. Poi ho cominciato a appassionarmi veramente al jazz moderno, quando avevo 12-13 anni, partendo dal quartetto di Gianni Malligan con Chet Baker. E già lì, comunque, i miei idoli erano tutti i trombettisti, che era Armstrong, Bix, Chet, poi i dischi di Miles, e allora lì sono impazzito per Miles Davis, alla grande proprio, finché, quando avevo circa 18 anni, ma non pensavo minimamente di fare il musicista, è arrivato Davis nella mia città, che è Torino, con Lester Young, Bud Powell e il Modern Jazz Quartet, e io a vederlo sono rimasto proprio scioccato, anche perché Miles, oltre a suonare in una maniera incredibile, aveva un suono enorme che proprio catturava e avvolgeva, e in più aveva una presenza scenica pazzesca, tipo Marlon Brando, la prima volta che uno lo vede in fronte al porto, che uno guardava solo lui, no? Quindi qualche giorno dopo mi sono comprato una tromba e me la sono imparata da solo, ascoltando i dischi sempre così per gioco, e solo per caso che poi, siccome ho imparato a suonare qualcosa, mi chiamavano a fare delle piccole jam session tra dilettanti, poi hanno cominciato a chiamarmi quelli più bravi, eccetera, eccetera, finché sui 23-24 anni ho deciso di fare il musicista e basta.
Adesso azzardo un mio personale giudizio, che ovviamente prenderai con le dovute distanze. Gli ascolti della tua musica danno sicuramente verso quelle che sono definite le avanguardie, ma non rinnegano anche i classici riferimenti, le classici matrici jazz. Come avviene questo punto di comunicazione tra due mondi, tra il classico e la sperimentazione?
Beh, ma perché io amo il jazz veramente tanto, e lo conosco benissimo, più come appassionato, a parte il musicista, proprio l'appassionato di jazz. Quando si parla di avanguardia in generale, secondo me si usa una terminologia non appropriata, perché quella che era l'avanguardia negli anni 60, cioè il free jazz, queste cose qua, oggi è retroguardia, cioè non è più avanguardia, non è più quella, cioè quella era l'avanguardia, in più aveva dei riferimenti col momento storico, eccetera. Comunque, io all'epoca ero molto coinvolto in quella musica, quindi l'ho assimilata profondamente, anzi, io faccio parte, ho fatto proprio un disco che abbiamo fatto con Steve Lacy, che si chiama The Forest and the Zoo. È un disco considerato uno dei 10 grandi classici del free jazz in Giappone, per esempio. Io veramente avevo inventato un modo di. Quindi quella è una cosa che mi è rimasta dentro, però poi col tempo, maturando, ho sentito il bisogno di utilizzare la melodia, il ritmo, eccetera, eccetera, quindi recuperando la tradizione, ma mi è rimasto comunque quel modo di vedere le cose in modo anche molto libero, per cui non mi faccio nessun problema. Non è che, no, perché ci sono oggi, per esempio, ci sono i boppers, no? Ci sono i ragazzi, anche i 25enni, 20enni, che sono proprio hard bop, tipo anni 50, e che sono dei talebani veramente, sono degli integralisti, perché loro. Quello, secondo loro, il jazz è una musica che è stata fatta negli anni 50 e 60, e tutto prima e dopo non c'è niente. Invece no, quello è solo un piccolo momento, anzi uno dei meno importanti, perché è una conseguenza banalizzata del bebop, perché la vera grande cosa moderna è il bebop, è il cool jazz, cioè il bebop, quindi Parker, Gillespie, Bud Powell, Monk, e il cool jazz, Tristano, Warren Marsh, Collins, quello è grande, no? Però prima di quello c'è una musica che secondo me, pur no, non facendo parte del mio vocabolario, sentendomi molto più vicino a altre cose, però la musica di prima era ancora più forte, perché era ancora una musica molto legata al ghetto, per esempio, quindi aveva una personalità molto più evidente. Io penso a tutte le grandi big band degli anni 30, a parte il geniale Duke Ellington, ma anche Jimmy Lunsford, poi Cab Calloway, tutte queste grandi orchestre che avevano questa particolarità di essere musica d'arte, altissima arte, però contemporaneamente musica popolare. Difatti era musica che si ballava a Cotton Club o in tutti questi vari club. Poi col bebop, cioè nel 44-45, il jazz perde questa caratteristica. Difatti, da un lato, pur essendo la musica in cui io mi sono veramente identificato, secondo me è il primo passo verso la distruzione, verso l'imbastardimento di questa musica, perché perde questa sua... Difatti, mentre fino agli anni 40 il jazz era una musica con un pubblico nero enorme, cioè col bebop comincia a perdere il pubblico nero e andando sempre più in là lo perde completamente, a non parlare del free jazz, che perfino un grandissimo come Ornette Coleman comunque aveva perso completamente il pubblico nero. Il pubblico del free jazz è un pubblico essenzialmente bianco, che vuol dire chi se ne frega, non è che se è bianco o nero è uguale, però è abbastanza significativo il fatto che il popolo, diciamo così, la massa nera che prima ascoltava da Duke Ellington a Cab Calloway a questi qua, con l'avvento del bebop praticamente nel giro di pochi anni passa a sentire la soul music, passa a sentire James Brown, cioè il pubblico di James Brown prima era il pubblico del jazz, quindi è cambiata completamente da un certo momento in poi il genere di anche la classe sociale che lo ascolta, perché prima per esempio i fruitori borghesi, diciamo così, di quella musica era l'alta borghesia illuminata, erano alcuni personaggi tipo John Hammond oppure questi delle grandi famiglie americane. Sta di fatto che da un certo punto in poi il jazz diventa una musica per intellettuali bianchi, più o meno. Poi io sto generalizzando, ovvio che poi ci sono, ma però in genere diventa più una cosa per intellettuali bianchi, per la borghesia e alta borghesia bianca, e ne arrivano a sentirsi James Brown, Aretha Franklin, giustamente, vanno a ballare con... Oggi io direi che il jazz lo ascoltiamo noi europei, il jazz è una musica che si ascolta in Europa e in Giappone, il pubblico, il mercato è qua, non è più in America.
Bollani dice: mi ha insegnato un sacco di cose senza mai dirle, la persona più importante della mia vita. Raramente parliamo di musica, ma di altro, soprattutto di libri. E quale messaggio Enrico Rava lancerebbe a Stefano Bollani?
Beh, che mi lusinga moltissimo questa sua frase. Anche per me è una persona molto importante, perché io mi ha dato veramente la voglia di suonare, ma anche ha tirato fuori delle cose da me che io sapevo di avere, ma che non avevo mai tirato fuori. E cioè, per esempio, suonando anche una forma di umorismo che io ho nella vita normale e che però suonando invece non mi veniva mai fuori, invece con Bollani mi esce anche questo, che quindi secondo me è un arricchimento della mia musica. E in più Bollani c'ha una cosa che fa sì che suonare per me, quando suono con lui, sia sempre un divertimento e una sorpresa. Lui mi sorprende sempre. Anche sono due musicisti che per me sono estremamente importanti, italiani di questi ultimi 10 anni. Uno è Bollani e l'altro è un vostro conterraneo, che è Gianluca Petrella, che secondo me è forse il più grosso. Lui e Bollani sono i più grossi musicisti che l'Italia abbia mai generato, secondo me.
Ringraziamo Enrico Rava per la disponibilità e a presto rincontrarti.
Bene, grazie a voi e alla prossima.